Siamo ancora qui a Casa Tor a Poschiavo, cambio della squadra in questa seconda parte di questo giovedì pomeriggio. Sergio Savoia, Danny Rauseo con voi fino alle 18. Sì. Abbiamo cambiato anche gli ospiti, ma intanto nel pomeriggio abbiamo potuto ammirare noi stessi, ma anche con molte persone che sono venute a trovarci, le fotografie della nostra mostra. Quindi siamo proprio qui nella sala dove tutto accade a Poschiavo.
Sì, la squadra, diciamo la verità, Danny, era meglio quella di prima, questa è quella che passa il convento.
Vabbè,
cercheremo di essere degni sostituti di Fabrizio Casati, Lara Montagna, ma
sì, poi Belloni e Pedrazzini si sono divertiti a stare in giro, sì. Hanno proposto e hanno fatto sentire tanto colore della Val Poschiavo.
C'è qualcuno che ha scritto, ma Aviano è anche la base NATO? No, allora, quella è Aviano, ed
sì.
È in Italia.
Sì.
Qui non ci sono gli aerei della NATO e
no.
Non c'è neanche la A.
No.
Siamo a Viano, erano a Viano.
Sì, a adesso siamo. Spazio Viano.
Abbiamo cominciato bene.
È perché i caratteri sono importanti, gli spazi anche.
Assolutamente.
E proprio un po' di parole parleremo oggi perché abbiamo una tavola rotonda, anche se è quadrato questo tavolo, però è una sorta di tavola rotonda, con i nostri ospiti che possiamo già presentare. Cominciamo da Michela Nava. Ben arrivata, Michela. Sì, aspetta che dobbiamo
grazie.
Anche organizzare i microfoni. Perfetto.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Vuoi autopresentarti brevemente, dirci chi sei, cosa fai?
Sì, sono Michela Nava, sono una giornalista e dal 2012 lavoro come redattrice per il Grigione Italiano, che è il settimanale in lingua italiana del Grigione della Val Poschiavo.
Che ringraziamo perché qualche giorno fa ha dedicato spazio a questa mostra,
sì.
E anche ad altre fotografie un po' storiche,
sì,
giusto?
Sì, potevamo non farlo.
Il Bernina è invece rappresentato da Marco Travaglia, che è il caporedattore.
Sì. Piacere, sono Marco, caporedattore del Bernina. Ho anche un mio giornale che si chiama Intorno Tirano. Essendo tiranese, da gennaio sono anche corrispondente ATS per la Val Poschiavo.
Affronteremo alcuni aspetti del tuo lavoro e di quello che è il ruolo anche del Bernina, molto importante per la Val Poschiavo e non solo. Moreno Cortesi, in ordine di apparizioni, sarà dal 1 febbraio direttore della Regione Bernina. Ben arrivato, Moreno.
Buon pomeriggio a tutti, sono Moreno, io appunto al momento lavoro ancora presso il Cantone dei Grigioni,
sì.
Presso l'ufficio di collocamento, ho avuto un passato qui anche in Val Poschiavo Turismo e come anticipato appunto da febbraio sarò direttore della Regione Bernina.
Sì, la percentuale di disoccupazione nel cantone quant'è?
Ui, esattamente non lo so, però
sono due persone
sotto la media, svizzera.
Due persone disoccupate le conoscono per nome, tra l'altro.
Esatto.
Visto da dove arriva. Poi Danilo Nussio, coordinatore di Grimedia. Buongiorno e ben arrivato.
Sì, buon pomeriggio a tutti. Mi sono occupato di tante cose nella mia carriera, diciamo, dall'insegnamento a tutti i livelli, al calcio naturalmente, ma anche poi alla comunicazione negli ultimi 20 anni con un'agenzia di comunicazione e seguendo un po' lo sviluppo dei vari giornali online del Grigione Italiano.
Sì, è un po' questo, no? Il ruolo di Grimedia, possiamo già spiegare che cos'è Grimedia?
Ma Grimedia è proprio la piattaforma nata da pochi mesi fa che raggruppa i 4 giornali online del Grigione Italiano. Fa capo all'associazione InfoGrigione, uh-huh. Che poi è l'associazione dei media del Grigione Italiano. Quindi questa è la base legale. Il Canton Grigioni ha sostenuto, diciamo, in modo diretto ma anche in modo indiretto, la creazione di questa piattaforma informatica, una sorta di condominio con 4 appartamenti, il Moesano, la Bregaglia, il Bernina e il Grigione Italiano, nel senso che ognuno nel suo appartamento fa quello che preferisce e lo arreda come vuole, anche se alcune parti sono comuni e c'è un certo anche tipo di collaborazione.
Ecco, ma quindi non fate delle riunioni condominiali rissose?
Non ancora.
Intanto
siamo andati d'accordo, forse perché c'è stato un forte finanziamento pubblico e allora...
Ma i soldi aiutano ad andare d'accordo.
Aiutano ad andare d'accordo, sì, assolutamente. Ma la piattaforma prevede anche di condividere contenuti e accoglie gli articoli che arrivano da Keystone ATS per il Grigioni, entrano in automatico, si pubblicano in automatico e quindi è una grossa diminuzione di lavoro per le singole testate.
È un bene o un male?
È un bene perché molti giornali online, bisogna poi dirlo francamente, non nuotano nell'oro e nel denaro, e quindi io penso che sia un vantaggio, perché tutti gli articoli creati da chi sono a TS a Coira, ora occupato al 100%, è un bel lavoro che non devono più fare le singole testate.
Mm-hmm. Marco, tu cosa pensi, visto che sei corrispondente a TS per la Valposchiavo, rappresenti il Bernina?
Chiaramente le notizie da dare sono di più di quelle che si fanno, quindi sì, è vero che è un aiuto, è appena nata questa cosa, per cui bisognerà avere del tempo per valutarla.
Finiamo il giro, sì, poi avrei un paio di domande un pochino più generali.
Sì, sì, sono entrato dritto su questo tema, insomma, un po' l'online, la sostituzione di alcuni posti di lavoro nel giornalismo, insomma, è un tema abbastanza attuale. Michela, tu da redattrice, che cosa pensi?
Appunto, è assolutamente il tema attualissimo che riguarda l'informazione locale. Il Grigione Italiano in realtà nasce più di 150 anni fa come giornale cartaceo, quindi per noi la carta è ancora, diciamo, il pezzo forte e continuerà ad esserlo. Questa opportunità però di entrare in questo condominio è sicuramente un vantaggio dal punto di vista organizzativo, come si diceva, dal punto di vista della collaborazione, secondo me, perché è vero che i giornalisti sono in competizione, bisogna arrivare prima sulla notizia, darla meglio di altri, però io credo anche che una sana collaborazione aiuti l'informazione, aiuti i lettori, e quindi il valore aggiunto di questo progetto, secondo me, è la coabitazione con però appartamenti arredati, ognuno col proprio gusto, ognuno secondo la propria individualità, che penso Marco possa confermare, è garantita. Sì. E anche i lettori credo se ne siano accorti e se ne stanno accorgendo in questi primi mesi.
Insomma, questa immagine del condominio ci piace. Insomma,
questa metafora sta facendo un gran lavoro, devo
sì,
dire.
Sì, sì, sì. No, aiuta a capire bene le diverse personalità, insomma, che ci sono qui.
In generale, anche in ambiti molto più grandi, con la collaborazione in ambito giornalistico, con le pressioni che ci sono oggi, in generale è sempre una buona idea, no? Perché a volte bisogna arrivare prima, ma è meglio arrivare bene. Abbiamo visto per esempio quello che è successo purtroppo con il dramma di Crans-Montana, la fretta di cominciare di pubblicare qualsiasi cosa a volte provoca disastri. Fortunatamente a livello perlomeno di, non so, per quello che ci riguarda, siamo riusciti a resistere un po' a questa tentazione, quindi immagino che anche per voi, cioè, arrivare prima sì, arrivare bene però è anche altrettanto importante, ed è a volte un po' difficile distinguere il rumore di fondo da quelle che sono le notizie degne di essere raccontate.
Moreno Prego. Cortesi.
Ecco, io magari da parte mia sono meno coinvolto nell'ambito giornalistico per quanto riguarda Grimedia, sono però comunque parte del Bernina come responsabile finanze. Come detto da Danilo, lo scopo di questo portale condiviso, quello che comunque ci auspichiamo tutti, che permetta di sfruttare anche delle sinergie, e dal lato finanziario, come ricordava bene Danilo, alcune testate non nuotano nell'oro, sarebbe quindi importante che permetta questo di avere meno costi di gestione e garantire quindi un futuro a lungo termine anche per le testate magari minori che fanno fronte a più difficoltà, ecco.
Abbiamo anche il cassiere, capito? Quindi abbiamo coperto tutti gli ambiti.
Sì, bene. La cosa che ci rende più tranquilli, anche perché c'erano alcuni ex rappresentanti delle forze dell'ordine seduti a questo tavolo fino a poco tempo fa. Che facciamo? Un traffico? Ce l'abbiamo?
No, non ancora, no.
Ci sono delle cose da comunicare?
Non ancora urgentemente, quindi abbiamo fatto un primo giro, abbiamo tutto il tempo, ce la prendiamo comoda nelle prossime 2 ore, quindi direi che possiamo ascoltare un brano musicale e poi continuiamo a chiacchierare qui da Casa Tor a Poschiavo.
E rieccoci in diretta da Poschiavo. Prima stavate ascoltando un brano musicale, noi siamo ritornati qui.
Sempre parlando con... È vero che c'è una mostra degli anni 60?
Sembro strano.
Sì, sembri strano. Sì.
No, perché mi sono reso conto mentre lo dicevo, Danny, che in realtà anche il disco era in diretta.
Esatto.
È vero che l'avevano registrato prima.
Sì, non è che suonava Olivia Dean così.
No, esatto, ho detto una sciocchezza.
Ci stanno guardando strano i nostri...
Ma fanno bene, hanno ragione, e si stanno chiedendo chi ce l'ha fatto fare.
Esatto.
Allora, ricordiamo i nomi dei nostri ospiti, sono Marco Travaglia, Michela Nardi, Nava, Danilo Nussio e Moreno Cortesi, poi man mano che li chiamiamo in causa spiegheremo un po' anche perché gli facciamo certe domande. Allora, noi ci siamo chiesti, abbiamo parlato dell'informazione in generale, però la cosa che interessa a noi anche come, diciamo, siamo tutti gente di frontiera,
sì,
come ticinesi, grigionesi, voi siete di Tirano, ho scoperto che si dice tiranesi, non tirannici, come pensavo io.
No,
sarebbe stato molto
è un gioco di parole,
sì,
un po' strano.
Pessimo, tra l'altro.
Sì.
Quindi, che cos'è come si vive la frontiera tra Svizzera e Italia nel cantone dei Grigioni, qui in Valle Poschiavo? È un rapporto più tranquillo di quello che abbiamo noi come ticinesi, oppure no? Insomma, come la vedete?
Secondo me il rapporto è buono, anche se poi ci sono poi le solite battute di campanile, quindi capita, no? Io spiego sempre che noi che per esempio abitiamo Brusio, a 3 chilometri dalla dogana, non diciamo mai andiamo in Valtellino, andiamo in Italia, diciamo andiamo fuori.
Sì, andiamo fuori, no? Sì.
Voglio ricordare anche un bel libro che è uscito l'anno scorso di un'autrice di Campocologno, di una signora che ha vissuto la sua infanzia a Campocologno, e ha scritto un libro dal titolo "Ma le margherite sono uguali", perché andava a piedi a fare la spesa con sua madre a Tirano e vedeva che le margherite erano uguali sia al di qua che al di là del confine. Si chiedeva: ma come mai? Perché c'è il confine allora?
Sì, non c'erano, quindi, le margherite tricolori.
Quindi se pensiamo che abbiamo 1400 frontalieri in Valposchiavo e ce ne sono oltre quasi 6000 fra Bregaglia e Engadina Alta, la convivenza è più che positiva e ottima. Certo.
Sì, sentiamo anche Moreno su questo aspetto transfrontaliero.
Ecco, anche secondo me la convivenza è sicuramente positiva, come detto parlano i numeri, abbiamo un sacco di frontalieri che sono fondamentali anche per l'economia locale, perché sono attivi in vari settori, per esempio diversi effettuano la formazione qui presso la nostra scuola professionale. Se vogliamo analizzare la cosa da un punto più critico, diciamo, mi rifaccio sempre un po' al tema economico. Durante il Covid, per esempio, l'economia locale ha notato un aumento comunque considerevole, visto che è venuta a mancare la possibilità di fare acquisti all'estero, comunque di uscire dai confini. Questo tuttavia, ecco, è una caratteristica che accomuna un po' tutte le regioni di frontiera, ma ecco, per noi in Valposchiavo, che puntiamo forte sull'economia locale, sui prodotti locali, a volte crea, non direi discussioni, però è una tematica che viene toccata.
Sta già parlando da neodirettore della regione, sì, Bernina, sì, Moreno, sì. Cortesi. Mentre parliamo coi tiranesi qui davanti a,
sì,
noi.
Loro sono, Marco, hanno parlato così perché c'eravamo noi.
Sì, sì, volevano essere gentili.
Sì.
E quando uscite di qua...
Dopo me la contate.
No, da parte mia personale, lavorare in Valposchiavo è un'opportunità, soprattutto lavorativa, perché si possono fare... esperienze lavorative nuove, ma soprattutto economica, perché ovviamente si guadagna meglio che in Italia, e poi dal lato umano qua si dice che si è cugini, perché si parla lo stesso dialetto, per cui diciamo che il rapporto è più che positivo.
Michela, anche tu cosa pensi da tiranese?
Confermo la permeabilità di questo confine, di questa frontiera, che si riscontra poi nella realtà. Tante famiglie sono famiglie miste, ci si incontra da giovani, ci si sposa, si hanno figli, quindi effettivamente la realtà supera certi discorsi e la complessità comunque del tema che rimane, perché poi, come diceva Moreno, alcune questioni sono aperte, ci sono alcuni argomenti tabù che magari si evitano per non entrare in discussione.
Bene, adesso parleremo degli argomenti tabù.
Cominciamo proprio a parlare.
Giornalisti, sapete che non bisogna dire in presenza di giornalisti che ci sono gli argomenti tabù, perché poi uno va subito, ma non ti
però,
lascio finire.
No, ecco, sicuramente secondo me la realtà, e questo tavolo lo dimostra, è veramente di un rapporto che c'è, consolidato e quindi quotidiano. Poi personalmente ritengo la condizione di chi vive in un territorio di frontiera una grande opportunità, una grande palestra mentale, confrontarsi tutti i giorni con un pensiero diverso e anche un diverso modo di affrontare le cose, più emotivo quello italiano, più programmatico quello svizzero, ti porta veramente a relativizzare molto in un momento storico in cui siamo tutti molto egoriferiti, per cui pensiamo tutti di avere un'opinione e anche gli strumenti purtroppo per poterla dire, manifestare anche quando magari non avremo i titoli. Ecco, il fatto di mettersi in discussione, di avere dei dubbi e ogni giorno entrare in contatto con qualcuno che comunque questi dubbi te li rinnova, secondo me è veramente un'opportunità bella.
Sì, Michele, hai tirato fuori diversi aspetti. Danilo, Nussio, siete più pragmatici qui rispetto a chi sta di là.
Sicuramente siamo più pragmatici, siamo più federalisti, quindi è tutto un altro sistema politico che poi si ripercuote anche sull'attività non solamente professionale, ma anche sulla vita di tutti i giorni e nelle attività delle associazioni. Però è bello anche ricordare che, non so, mio fratello al di qua della frontiera ha diretto la banda di Tirano per 15 anni, uh-huh. E poi ci sono allenatori, direttori di coro, giocatori di calcio che sono valtellinesi, che giocano nei campionati svizzeri, e quindi c'è una grande permeabilità e scambio di... così.
Sì, anche nell'altra direzione.
Ecco,
sì.
Forse un pochino meno, forse un pochino meno, però...
Però forse di più rispetto a quello che viviamo noi da parte ticinese, no?
Forse, intanto c'è una grossa questione di dimensioni, è vero? Allora, Valposchiavo credo siamo intorno ai 5.000 abitanti, un pochino di meno.
4.500.
E la Valtellina siamo...
180.000. Però diciamo che la zona di confine comprende Tirano e dintorni, sono circa 15.000.
Quindi sono delle comunità, quelle che sono immediatamente adiacenti, che hanno un ordine di grandezza relativamente simile.
Come diceva Michela prima, io sono anche valtellinese perché mia madre era valtellinese, quindi ci si sposa, cioè i rapporti sono molto forti, e quando si esce dal Ticino si è in Lombardia quasi, sì. O comunque in Brianza, cioè sì. Molto grande. Qui si è solamente nell'alta Valtellina o nella media Valtellina.
È un po' quello, no? Cioè l'uscita per esempio dal Canton Ticino verso la provincia di Varese, già è una provincia con credo un paio di milioni di abitanti, anche qui si esce in Lombardia, la Lombardia sono 10 milioni di abitanti, ma la dimensione e anche il tipo di insediamento è molto diverso, cioè se basta arrivare appena fuori dalla frontiera ticinese, ma in generale il sud del Ticino è già dal punto di vista insediativo, anche industriale così, parte della Lombardia, e forse questo segna un po' la differenza. Qui ho l'impressione che le comunità si assomiglino di più da una parte all'altra della frontiera, no?
Io ecco volevo dire proprio questo, il fatto che rispetto al Ticino noi siamo molto più simili ai valtellinesi. Posso portare un esempio personale. Come diceva Danilo, nelle associazioni locali spesso ci sono membri valposchiavini, membri che vengono dalla Valtellina. Io stesso, giocando a calcio, ho potuto notare come l'integrazione di diversi membri dalla Valtellina è stato per noi un arricchimento, non solo dal punto di vista proprio tecnico, diciamo, ma abbiamo trovato anche dei veri e propri amici che, diciamo, hanno le nostre stesse passioni in primo luogo, però hanno un modo di vivere, hanno una cultura, hanno delle abitudini che sono praticamente uguali alle nostre. Questo è una bella cosa, ecco.
Diciamo, non vorrei neanche dare l'impressione sbagliata, anche tra Canton Ticino, provincia di Como, sì, Varese, sì. Verbania, Cusi, Ossola, c'è un'integrazione, e anche Grigione Italiano, sì. È appena lì di... sì. Quindi tra le realtà del Canton Ticino e Grigione Italiano e la Lombardia immediatamente vicina c'è un'integrazione molto, sì, forte, che è anche simile a quella che hai descritto tu. Però è vero che diciamo soprattutto nella parte nord del Canton Ticino probabilmente sono a situazioni un po' simili a quelle di queste valli, e la parte sud invece è già un po' un'altra civiltà.
Sì, ma in ambito invece dell'informazione, visto che è un po' il vostro campo, c'è anche questa condivisione con la parte di fuori, come si diceva?
Quella sì, è sporadica, perché i temi in comune non sono tanti. Il tema di cui si è parlato anche questi giorni è il famoso Trenino Rosso.
Sì.
Quello è il tema che più si condivide e più divide, perché poi appunto io da italiano, da tiranese, vengo e ascolto quello che si dice, quindi per me è fantastico.
E dopo ci spieghi perché è fantastico, cos'è che ti stuzzica. E intanto ascoltiamo ancora una canzone e poi torniamo a chiacchierare sempre in diretta da Poschiavo. Marco Travaglia, Michela Nava, Danilo Nussio, Moreno Cortesi sono gli ospiti con noi qui, Sergio Savoia, Danny Rauseo, in diretta da Poschiavo su Rete 1. Stavamo parlando del legame tra la Val Poschiavo e Tirano, in particolare diciamo la Valtellina, ma è un legame che arriva dai tempi, Michela, di Napoleone, quindi diciamo
sì,
che la discendenza è quella.
È stata grigionese fino al 1797 con l'arrivo di Napoleone, e io probabilmente... qualcuno in Italia, in Valtellina, maledice Napoleone e per la Gioconda e per averci strappato in grigionese gli svizzeri. Qualcuno no, però. Però ecco, il legame storico c'è.
Quindi anche diciamo, se si fosse fatto i fatti suoi, il Ticino non diventava probabilmente
neanche, tanto,
neanche lui. Però la Valtellina sarebbe rimasta nei grigioni e adesso i parlanti italiani in Svizzera sarebbero molti di più.
Molti di più, avremmo più voce in capitolo.
Potremmo
con i
guardare
cugini
i romandi dall'alto in basso.
Probabilmente almeno i romandi arrivavamo a guardarli così, però è vero che a Tirano ci sono parecchie situazioni storiche che sono svizzere, permettimi.
Sì, facevo l'esempio prima di Palazzo Salis, che è un palazzo
Tirano,
appunto fondato da svizzeri, che è ancora di proprietà di svizzeri, per cui questa situazione è relativamente recente, quindi si trascina fino ad oggi.
Allora, noi abbiamo prima, mentre andava in onda il disco Cielo d'Irlanda,
sì,
di Fiorella
Manoia, bravo.
Che memoria.
Che memoria,
ho la memoria da pesce rosso, riesco, l'ho detto adesso perché se mi fai aspettare due
sì,
minuti non me lo ricordo
esatto.
Più. Allora, dicevamo, no, che mentre andava il disco ci siamo un po' fatti la domanda quali sono le differenze tra, parliamo di svizzero italiani, svizzeri di lingua italiana, quali sono le differenze principali, diciamo, visti da voi tra grigionesi, noi e magari anche tra poschiavini, bregagliotti,
eh sì, il rapporto con le altre valli,
e mesolcinesi,
sì.
Prendiamola una per volta senza scatenare problemi
sì,
diplomatici o scatenare l'inferno,
Moreno,
come diceva Decimo Meridio, sì.
Ma allora secondo me, da un certo punto di vista, quello che distingue un po' noi grigionesi dagli abitanti del Ticino, comunque dagli altri abitanti che parlano italiano, sicuramente è il discorso linguistico di abitare in un cantone dove si parla tedesco principalmente. È una lotta che ovviamente portiamo avanti tutti, e però è anche una cosa che da un lato ci fa piacere, perché ci permette ad una certa età di essere in grado di parlare due lingue. Allo stesso modo, soprattutto in età giovane, in età di formazione, ci costringe o comunque a lasciare le valli o ad apprendere il tedesco, che come saprete tutti non è proprio una lingua facilissima da imparare.
Stavo dicendo che purtroppo non è l'italiano.
Non scatenare. No,
mi punirò io, da solo, sì, questa sera.
No, ecco.
Sì, rispetto ai ticinesi che sì, meglio parlarlo anche il tedesco, però non siamo... Diciamo,
sì, diciamo, per i ticinesi non è una cosa per forza fondamentale.
È una questione cantonale.
Esatto, anche a lungo,
diciamo,
termine.
Il percorso scolastico può essere quasi sempre fatto solo in italiano, e anche quando si esce per andare, molti vanno anche in Italia a studiare, quando si esce a studiare a livello universitario, non, diciamo, si sceglie dove andare. C'è anche un'università a Lugano, quindi la situazione è difficile. Non c'è praticamente questo... amore obbligatorio che bisogna avere nei grigioni di lingua italiana per il tedesco.
Amore obbligatorio è un termine forte, perché
lo so.
Nel senso, essendo ancora relativamente giovane, mi ricordo proprio come il fatto di studiare il tedesco inizialmente sia comunque una cosa difficile e dura, e però poi ad un certo punto ci dà comunque una marcia in più, magari, ma almeno personalmente mi è rimasto come un periodo difficile, e quindi quando ne parlo con chi ha fatto lo stesso percorso mi identifico forse più con loro rispetto a chi ha avuto un'adolescenza, non lo so, chiamiamola più spensierata, senza il tedesco. Detto questo, ecco, un ottimo rapporto con i ticinesi. Sono tornato da 2 settimane da un viaggio con amici anche del Ticino, quindi non è che comprometta il resto. Però secondo me, da questo punto di vista, abbiamo proprio un percorso differente E ecco, questo per me rappresenta una differenza.
È una differenza marcata, effettivamente importante.
Danilo, non so come vede i ticinesi, come vede noi ticinesi.
Sì.
Ce lo dica in faccia.
Queste creature schive. Queste creature schive.
Se pensiamo alla gastronomia, diciamo che siete molto simili a noi, perché, sì, perché come cucinate il coniglio, come fate i salumi, come fate la polenta.
Però ci
eccetera,
mancano
eccetera,
alcune cose importanti, tipo quelle rubine buone che si mangiano qui, che ti lascio dire a te. Le mangiamo anche noi, anche che sono, diciamo,
sì, però sono
grigionesi, valtellinesi. Certo.
No, è chiaro che è sempre una cucina dell'arco alpino lombardo, e quindi a me non piace fare tanto il campanilista in queste cose. Però dobbiamo adesso dire che i ticinesi 25 anni fa hanno portato l'implementazione informatica, l'implementazione di internet a livello sociale in Valposchiavo e in Valbregaglia, e quindi dobbiamo essere solo riconoscenti all'Istituto di Pedagogia per la Formazione Professionale di Massagno,
sì,
perché è grazie a questo progetto che poi sono nati i giornali online. E quindi questo va ricordato. Mia figlia vive a Molino Nuovo e quindi io ho un rapporto più che ottimo anche con i ticinesi. Quindi.
Adesso,
e non sono un politico.
Però potresti, cioè hai il passo giusto. Sentiamo invece i tiranesi, che conosco molto bene Poschiavo, magari non conoscete il Canton Ticino. Come...
Certo che lo conosciamo. Ecco. Io penso al Ticino come la Svizzera lombarda, mm-hmm, perché avete l'accento milanese. E quindi capito, sarà lombardo.
È vero che avete l'accento è diverso, molto
sì,
diverso.
Sì, Michela, tu, no, il rapporto col Ticino, il tuo rapporto col Ticino.
Io ho amici ticinesi, come sì, si dice, sì, ho anche amici
ho
ticinesi.
Ho amici ticinesi, sì, sì, sì.
No, io da italiana in questo caso parlo, non da rappresentante di un giornale valposchiavino.
Sì.
Vi vedo molti italiani. E invece da giornalista avete questa cosa meravigliosa che è la televisione svizzera italiana con i programmi di informazione, che devo dire, io la mia formazione l'ho fatta pane e falò personalmente, vedi. Quindi ho sempre visto con molta ammirazione nel mio campo, nel campo giornalistico, proprio l'informazione ticinese.
Quindi non solo la meteo, sì, che dicevano, no, guardiamo, sono più affidabili quelli di
ogni Svizzera. Tanto ci dovremmo ricordare, noi che facciamo radio e televisione e siamo basati nel Canton Ticino, siamo basati, sì, a Lugano, in questo caso ce lo stiamo ricordando, siamo radio televisione svizzera di lingua italiana.
Di lingua italiana.
Non siamo la radio.
Però io conosco persone che ascoltavano la meteo in tedesco perché probabilmente era più affidabile.
Sempre, no? Meteo svizzera è, però.
Sì,
perché c'è sempre stato da noi anche il notiziario, no? Perché era più affidabile, no?
Sì.
Adesso, no, è un po' passato adesso, però ne ho conosciuti quando abitavo in Bregaglia, per esempio, e la meteo in tedesco valeva quasi di più.
Sì, ma perché se all'anticiclone gli dici cosa deve fare in tedesco, poi non sgarra.
Non sgarra, esatto, dicendo. Più preciso. Beh, hai parlato della Bregaglia, fra poco magari parliamo del rapporto con le altre valli della Svizzera italiana.
Allora, prima, sì, poco fa, in realtà è già la mezz'oretta che chiacchieriamo, Michela ci ha buttato lì le cose, sì, così, con nonchalance, del fatto che ci sono dei temi tabù, no? Dei temi tabù, credo che si parlasse un po' di temi che si discutono
tra
Italia e Svizzera, qui in Valposchiavo, Tirano, eccetera, eccetera, anche a livello giornalistico. Allora, naturalmente, tu fai lo stesso mestiere, sai che appena uno dice c'è un tema tabù, a noi si accendono, se facciamo questo mestiere, si accendono le luci. Quindi qual è uno di questi temi tabù? Adesso a casa, tranquilli, i bambini possono ascoltare, niente di drammatico.
Di sconti.
Sì, che poi non riveliamo niente di segretissimo, però sicuramente la vicinanza con Livigno, il fatto che nei mesi invernali apre il passo che collega l'Italia, che praticamente permette di raggiungere Livigno dalla Svizzera.
Quindi la forcola.
E quindi la forcola, sì, esatto. Crea un aumento di traffico. Adesso io dico considerevole per chi è abituato al traffico delle nostre latitudini. Chiaro che paragonato al traffico per quanto riguarda il punto di vista mio italiano della tangenziale milanese.
O anche del Mendrisiotto, Lugano, eccetera, eccetera. Sì, ecco.
Per cui io so che ogni tanto quando si parla il traffico in Valposchiavo viene un po' da sorridere. In realtà noi lavoriamo proprio sulla strada di passaggio,
sì,
e la differenza la si nota. Mm-hmm. I mesi estivi di apertura. Un traffico che peraltro non ha ricadute positive quando mai il traffico può averne, però è un traffico veramente soltanto di passaggio.
Perché appunto magari spieghiamo per chi non lo sa, Livigno è una zona franca.
Esatto.
Quindi
esatto.
Vuol dire che sì, le cose costano meno. Sostanzialmente
le cose costano meno, poi comunque negli ultimi anni ha avuto veramente una visibilità dal punto di vista anche turistico, le Olimpiadi imminenti dimostrano che è diventata una meta veramente molto appetibile anche dal punto di vista turistico, non più soltanto per le ovvie ragioni economiche, quindi gente che raggiunge Livigno ce n'è tanta, ed estate la via più breve passa per la Valposchiavo. Adesso mi pare nel 2016 si è ottenuto di aprire la forcola l'ultimo venerdì di novembre per riaprirla soltanto il primo lunedì di giugno. Mm-hmm. Questo garantisce una fascia di chiusura di sette mesi, e quindi
di respiro
per
quindi in quel caso chi ci vuole andare deve passare dall'Italia
da Bormio, esatto. Dall'Alta Valle e fare un giro più lungo.
Danilo?
È anche una questione di sicurezza, perché non ha una sicurezza invernale, quindi non puoi tenerla aperta d'inverno. Ma io che ho conosciuto Livigno
molto bella da fare in moto, come tutte queste cose. Io sono motociclista.
Sì, sicuramente.
Però io la faccio d'estate.
Ho conosciuto Livigno negli anni '80, che era un disastro con i distributori di benzina dentro il paese, con speculazione edilizia a destra e a manca. Devo dire che adesso Livigno è bellissimo. Ecco perché ogni tanto oso, lo so che i miei conterranei non sono contenti, ma siamo un po' invidiosi, questo è il problema dell'invidia, no? E la stessa cosa vale un po' per il Trenino, perché arricchisce molto Tirano, arricchisce Moritz, però a noi rimangono comunque tanti posti di lavoro sul Trenino.
Cioè il Trenino è la ferrovia.
Bisogna essere un po' oggettivi.
Trenino Rosso, sì.
Trenino è la ferrovia del Bernina, che è anche patrimonio UNESCO, sì. Quindi lo chiamiamo Trenino in maniera affettuosa. Magari leggermente
sono gli italiani che hanno inventato Trenino Rosso, adesso anche i tedeschi l'hanno adottato
come
Kleine Rote, perché suona bene a livello di
è tenero, ma è anche molto affollato e quindi crea code in Italia per chi.
Sì, nelle festività a dicembre c'è stata una mega polemica perché cittadini comuni hanno filmato le code lunghe, non so, anche 200 metri di persone che volevano fare il biglietto. Ci sono state anche risse.
Ah, caspita.
Sono intervenute le forze dell'ordine. E c'è stato bisogno di un riassetto da parte della ferrovia per la gestione dell'afflusso.
Sì, perché è
una roba pieno. Tipo Musei Vaticani, ma lì sono le guardie svizzere.
Sì, però è vero che è molto frequentato, e quindi chi vuole farsi un viaggio sul Trenino Rosso deve prenotare per tempo.
Tra l'altro, ho scritto un articolo proprio di recente che. Insomma, sono aumentati i passeggeri di 13.000 al giorno.
Caspita.
Quindi poi in sostanza i poschiavini si sentono un po' il posto attraverso il quale si passa. Che questa, devo dire, è una cosa che vi accomuna molto più di quello che pensate con i ticinesi. Perché è una cosa di cui passano tutti di qua, e il traffico, eccetera, le dimensioni sono un po' diverse, ma c'è un po' questa sensazione che tra l'altro accomuna molte comunità alpine. Non è soltanto una questione, molti assi di traffico passano attraverso le Alpi e lo spazio per farci passare il traffico è il fondovalle. Quindi...
Tra l'altro anche noi che siamo tiranesi viviamo lo stesso problema, perché abbiamo il traffico di passaggio di quelli che vanno a Bormio o anche a Livigno quando è chiusa la forcola. Io per esempio abito in un paesino vicino a Tirano, di solito ci metto 5 minuti da Lovero a Tirano. Quando c'è il traffico ci si impiegano anche 2 ore, per cui è un problema comune.
Sì. Come da Pregassona a Besso nel Luganese, quando c'è tanto traffico.
Sì, adesso non ci dobbiamo più andare adesso, no, perché ci siamo spostati a Comano, che è anche peggio.
È vero. Insomma, il traffico, abbiamo capito, come diceva in quel film Johnny Stecchino, il traffico. Insomma, è un problema serio.
Ecco, però fa un po' specie, sì. Perché noi siamo qui, questo sembra un piccolo paradiso, poco rumore,
sì,
poco affollamento. È vero che siamo in gennaio, che non è proprio alta stagione questo momento qui di gennaio. Però insomma io la cosa che ho notato è senti che bel silenzio che c'è, no? E probabilmente questa è una cosa che in realtà non c'è sempre neanche qui.
Esatto, diciamo soprattutto nel periodo estivo, come anticipato, il traffico di Livigno si sente. E ecco, dal mio punto di vista, forse il discorso che è un po' più ampio da affrontare, il fatto che la zona franca di Livigno storicamente sia stata istituita perché era una zona scomoda, comunque fuori dal mondo, e il fatto di averla resa una zona franca ha permesso uno sviluppo economico. Al giorno d'oggi si parla tanto anche di sostenibilità e rappresenta un po' un paradosso, magari facendo l'esempio banale della benzina. La benzina arriva magari nei grandi porti di Genova, viene portata a Livigno e poi la gente dalla Lombardia si sposta fino a Livigno per comprare la stessa benzina che ha fatto lo stesso tragitto. Mm-hmm. Questo secondo me sarebbe diciamo in futuro un tema da affrontare, forse più a livello politico, perché ecco, Livigno è una zona che adesso ha acquisito un certo appeal e quindi potrebbe potenzialmente vivere bene anche senza la zona franca.
Ma quelli di Coira, che da noi sono quelli di Bellinzona, quelli di Coira ci sentono o non ci sentono? La sanno sta roba? Se ne occupano? Sono coscienti?
Si occupano di voi?
C'è consapevolezza, insomma, oppure siete un po' dimenticati?
Chiaro, poi gli affari sono gli affari e quindi la ferrovia retica vuole fare affari con, ed è l'unica tratta, che forse è uno svizzerismo tratta, comunque l'unica tratta che rende nella ferrovia retica è la tratta del Bernina, no? E piccolo tabù è che la ferrovia del Bernina ha fatto aumentare il traffico stradale, sì. Perché portano su i viaggiatori col treno e vanno a riprenderli col pullman, quindi sul Bernina abbiamo i pullman vuoti, ecco. E ne incontri d'estate, ma non d'estate, tutto l'anno adesso, 4, 5, 6 pullman, quindi se hai una macchina potente riesci a sorpassare, e altrimenti stai umilmente in coda e non è colpa del traffico di Livigno.
Ecco, qui ci si potrebbe collegare col grande tema dell'overtourism, no? Del turismo eccessivo.
Quanto fa bene e quanto invece non è un bene per chi lo vive effettivamente.
E poi appunto anche di queste cose paradossali di cui parlavate voi, no? La benzina che va avanti e indietro, potresti comprare, compratela a Genova, la porta fin qua. Esatto. E i pullman vuoti. E a volte invece quando arrivano dei riconoscimenti come quello, per esempio, importante dell'UNESCO anche per certe attrattive di tipo locale che possono rappresentare un motore di sviluppo, possono anche rappresentare un motore di complicazione, insomma, ecco, non... Però come si dice con un antico detto in dialetto poschiavino,
vorrei aggiungere ancora quelli di Coira,
no?
Perché quelli di Coira,
parliamo un po' di quelli di Coira,
marchio UNESCO,
sì.
La prima richiesta è stata fatta per la tratta Tusis Sameda, Nutusi, San Moritz, era solo la tratta dell'Albula. Per fortuna un poschiavino ha reagito subito e ha reclamato a quelli di Coira,
sì.
E ha fatto in modo che la tratta fosse da Tusis a Tirano, altrimenti sì. Il Bernina non sarebbe stato patrimonio dell'umanità.
Sarebbe un po' strano, no? Tutto sommato.
Ma tornando appunto al tema della ferrovia, magari mi rifaccio a una frase che ho sentito da uno dei portavoci della ferrovia. La ferrovia al momento è un po' vittima del proprio successo in un certo senso, e in Valposchiavo ovviamente siamo tutti consci dell'importanza che ha la ferrovia retica per la Valposchiavo a livello storico, a livello attuale, ecco, come datore di lavoro. Forse quello che bisogna cercare maggiormente di fare in un futuro, almeno per il bene della Valposchiavo, è comunque ricordare alla ferrovia retica che anche la Valposchiavo è importante per loro, perché diciamo, se i passeggeri possono ammirare il nostro splendido paesaggio, e anche grazie a chi tutto l'anno si occupa della cura di questo paesaggio, certo. E diciamo, quindi sarebbe auspicabile continuare questa collaborazione assolutamente positiva con la ferrovia, senza però dimenticare di salvaguardare anche gli interessi della nostra
valle. Voi non siete delle comparse che si vedono dal finestrino, sì, quando si passa questa bellissima ferrovia, no? Tra l'altro forse ci si dimentica un po' che una ferrovia è anche un mezzo di trasporto pubblico, magari un po' bisogna ricordare, cioè serve anche per spostarsi da A a B e non solo per fare
non è solo un servizio turistico, non è solo per i turisti.
Infatti in questi ultimi anni hanno sviluppato molto le corse dell'autopostale, perché pian pianino i locali usano
più l'autopostale
perché
non riescono a usare il treno.
Devo dire che io confermo, io ci ho provato, volevo tornare da Poschiavo, approfittare, non ce l'ho fatta.
Neanche con le tue conoscenze?
No, ho smosso mari e monti, ho chiamato... Ho tirato giù dalle sede tutto il governo di Coira, ma non c'è stato verso.
Fra poco cederemo la linea a Comano per il notiziario delle 17, ma in tema di turismo si avvicinano le Olimpiadi e quindi anche questo forse, non so se è un tema tabù Michela, ma quasi, se ne parla, vogliamo accennare qualcosa di come è stata gestita.
Poi ci torniamo su.
Sì, no, direi che per il discorso Olimpiadi non vedo un grosso dibattito in atto, se non forse recentemente sul discorso delle spese, sì, neanche a fare apposta legato al traffico.
Sì.
Il governo cantonale di Coira ha chiesto all'Italia di contribuire alle spese in previsione maggiori, parte
per il flusso di traffico che aumenterà.
Per il flusso stimato di traffico aumento, parte di quelle spese saranno coperte con i parcheggi, e però è stato chiesto al governo italiano, alla regione Lombardia, che al momento, almeno notizia oggi, di questi giorni, non pare abbiano dato ancora risposta sicura sui fondi che arriveranno.
Ma magari ci torniamo dopo.
Dopo
su questo tema che comunque scatena, insomma,
assolutamente,
un po' di dibattito.
Un brano musicale, poi avremo le notizie e poi torniamo in diretta da Poschiavo.
Siamo qua. Mentre aggiungo, in Valposchiavo nessuna segnalazione di traffico per ora.
Però se succede qualcosa ve lo diciamo.
Ma c'è un orario? Noi di solito alle 17, dopo le 17 c'è abbastanza traffico.
Allora, da noi il traffico è tra le 17 e le 24 e tra le 24 e le 17, più o meno questa
qui volta. Com'è, Moreno, il traffico a quest'ora?
Ma dipende, di base c'è chi va a lavorare in Engadina come il sottoscritto e
trovi traffico.
C'è quindi il blocco della mattina, magari dalle 6:20, chi comincia alle 7, e chi poi fa un lavoro d'ufficio magari va più tardi, mentre alla sera verso le 5 più o meno, sulla via del ritorno.
Forse
ci sono.
È più spalmato il traffico, no? Nell'arco della giornata qui. Cosa dici, Marco, dalla parte italiana?
Parte nostra, quando dobbiamo tornare a casa, diciamo che verso le 6 c'è un po' di traffico, però tutta roba
gestibile,
sopportabile.
Sì. Tutto sopportabile, mica come nel Mendrisiotto. Sono altri numeri, diciamo.
Mendrisiotto ci vuole la pazienza di Giobbe, sì, diciamo così. Abbiamo ricevuto una foto da Giacomo, che scrive, credo che sia lui e la sua amata dell'epoca e magari anche attuale, foto di coppia innamorata sul trenino del Bernina bei tempi, circa nel 1994. Qui ci ha mandato una foto adesso che abbiamo qui. Grazie, è una bella testimonianza. Avevate l'aria entrambi felici, quindi bene, bene. Quindi.
E poi c'è qualcuno, Piero, che fa un paragone con il trenino rosso e i trasporti da e verso la Sardegna. E dice, a proposito di prezzi e tariffe, lì privilegiano gli autoctoni e poi il turismo, sia nei posti a sedere che nei prezzi. E dà questo suggerimento a chi gestisce il trenino rosso per gestire questo flusso tra turisti e persone che devono utilizzare.
Infatti dice, non avete mai parlato per il trenino retico, perché il servizio pubblico non è solo business ma anche bene comune. È una frase che mi piace di questi tempi anche per noi.
Sì. Cosa pensate? Potrebbe essere una proposta applicabile, Marco Travaglia, del Bernina, lo ricordiamo.
Penso di sì. Dopo è vero che i sardi sono un po' più svantaggiati dei poschiavini o valposchiavini. Però sicuramente è un'idea che si può mutuare.
Siamo partiti dalla Valposchiavo per arrivare in Sardegna. Michela?
Però hanno il mare. Allora, no... mi pare a inizio dicembre, Marco correggimi, la Ferrovia Retica ha introdotto la possibilità di prenotare il posto a un sovrapprezzo di 5 franchi. In quel caso chi arriva ha la certezza del posto. E se non sbaglio, una delle interlocuzioni in atto con la Ferrovia Retica da parte, non so se proprio i comuni di Poschiavo e Brusio, è la possibilità per i residenti in Valposchiavo di non pagare questo sovrapprezzo di 5 franchi, che va un po' nella direzione che
sono un po' i meccanismi che si stanno studiando proprio nel caso dell'overtourism, no? Di fare in modo che le comunità locali
guadagnino evidentemente dal turismo, ma anche che non ci rimettano troppo in termini di qualità di vita. Quindi qui si parla di Poschiavo, ma immaginiamoci realtà molto più grandi e molto più sotto pressione, Venezia, Barcellona, se ne parla un po' dappertutto, anche perché altrimenti spesso succede che le comunità locali poi si ribellano e quindi si rischia di buttare via il bambino con l'acqua
sporca. Sì, si sentono un po' ospiti e non più. Dopo, ecco, secondo me la Val Poschiavo da questo punto di vista sta gestendo molto molto bene il discorso turistico.
Sì.
Perché adesso Moreno sicuramente è il tuo ambito, quindi non mi dilungo, però c'è questo obiettivo dei 100.000 pernottamenti, se non sbaglio, che è un obiettivo che si vuole raggiungere, però c'è attenzione ai numeri, ma secondo me c'è un'attenzione alla qualità che viene prima di tutto.
Sì. E poi mi inserisco, scusate, visto che stiamo parlando di giornalismo eccetera, ci chiamano da Comano, Lorenzo Boscolo dalla redazione sportiva, perché c'è un'importante notizia che riguarda lo sport e l'hockey, in particolare l'Ambri Piotta.
Sì, perché comunque, perdonatemi, interveniamo da Comano.
No, certo, inserisciti quando vuoi.
Anche perché ci avete rubato lo spazio delle 17.30, allora ce lo prendiamo già in anticipo, dai, mettiamolo
dici
così.
La notizia
è molto semplice, era nell'aria, Filippo Lombardi non è più il presidente dell'Hockey Club Ambri Piotta, e questa naturalmente è una notizia davvero importante. Lui aveva rimesso il suo mandato dopo aver lasciato partire, diciamo così, non si è ancora capito bene, sia il direttore sportivo Paolo Duca che l'allenatore Luca Cereda. Ebbene, oggi è stata ufficializzata che appunto Filippo Lombardi non è più il presidente dell'Hockey Club Ambri Piotta. Notizione, ci sarà un'assemblea straordinaria il prossimo 8 di febbraio di quest'anno, dove verrà nominato anche il nuovo presidente. Sì. Voilà, scusatemi l'intromissione.
Quindi no, adesso vogliamo abbandonarci al toto presidente, già.
No.
Se volete
abbandoniamoci un attimo.
No, sì, forse che secondo te
c'è un momento calvinista suo e che non vuole.
No, vai Bosco.
Beh, diciamo che c'è la possibilità di rivedere in Leventina coloro che hanno abbandonato la Leventina, ossia due rappresentanti della Canton Uri che erano stati inseriti nel consiglio d'amministrazione ad un certo punto. Un anno fa, se ben ricordo, i due rappresentanti erano usciti da quel consiglio d'amministrazione. Questa è stata una prima rottura che è un po' incrinato, diciamo così, la bontà del lavoro svolto da Filippo Lombardi. Sembrerebbe appunto che grazie al fatto che l'Ambri sta reiniettando, diciamo così, dei capitali freschi, questi capitali freschi potrebbero arrivare oltre Gottardo, ma anche dal Canton Ticino, e per quanto riguarda il presidente deve essere un presidente comunque aperto, diciamo così, anche all'arrivo di capitali che non sono solo capitali della Svizzera italiana. Si fa il nome per esempio del direttore dell'immobiliare, l'assicurazione immobiliare, scusatemi ma vado fino in fondo, dico anche Michele Bertini. Si fa un altro nome caldo, molti sostengono Rocco Cattaneo come presidente dell'Ambri Piotta. Diciamo c'è già il toto, sì, allenatori, i nomi sono parecchi, lo sapremo sicuramente, a meno di indiscrezioni giornalistiche, e questa è una, l'8 di febbraio. Andate al caseificio dei Role, lì che fanno l'assemblea.
Ok,
e poi uno compra anche delle cose buone.
Sì, poi volevo fare una battuta, vedremo come sarà gestita la conferenza stampa, ma è solo una battuta.
Sarà gestita meglio, credo. Che sarà facilmente meglio gestita
dell'ultima. Ecco, sì. Grazie Lorenzo.
Buon lavoro a voi, buon pomeriggio.
Man mano, poi nei prossimi appuntamenti sportivi, Lorenzo Boscolo da Comano. E voi come seguite l'hockey? Perché oggi qualcuno che veniva a vedere la mostra aveva la berretta, ad esempio, dell'Hockey Club Ambri Piotta. Voi siete più Ambri Piottesi.
C'è Poschiavo, c'è l'Hockey Club Poschiavo.
C'è, però è in terza lega, credo. Però nella serie
terza. Prima,
tu tifi?
Ma io, diciamo, da buon grigionese, ovviamente tifo Davos. Sono stato recentemente anche a vedere una partita. Qui so che a queste latitudini c'è anche chi segue le due compagini ticinesi e le supporta. Però, diciamo, secondo me la maggioranza segue sicuramente la squadra grigionese.
Danilo, tu segui l'Hockey?
Io seguo poco l'hockey, però so che ci sono tanti tifosi dell'Ambri.
Dell'Ambri qui, è vero.
E anche una nota azienda valposchiavina è uno sponsor principale dell'Ambri. E quindi, sì, più l'Ambri del Lugano.
Poi parleremo di sport e anche della squadra di Poschiavo sabato mattina, ne parleremo.
Io osservo una stretta neutralità su questo, notato, nonostante
però
io...
una notizia importante, perché riguarda una grande realtà.
Notizia importante, ci sono molti appassionati di hockey in Svizzera, tantissimi, e anche fuori dal Canton Ticino molti che seguono l'Ambrì, che ha avuto un po' di travagli di vario genere. Tu ricordavi la conferenza stampa burrascosa che c'è stata qualche tempo fa, e niente, adesso vedremo come si sviluppano le cose. A inizio febbraio sapremo.
Sì, Marco Travaglia, hai mandato la notizia al web? Non ancora.
No, direi la prendono con filosofia.
Sono notizie un po' troppo fuori dalla nostra portata.
Sì, un po' troppo tessile.
Tra l'altro, io da buon bartolinese parlo anche a nome di Michela, non seguiamo l'hockey.
Voi personalmente,
esatto,
però i vostri portali sì, i vostri giornali.
Il portale ovviamente fanno il tifo per Hockey Club Poschiavo.
Giustamente.
Mi sembra abbastanza normale. Allora, sì, io farei così, stando a quello che ho sul cronometro, potrebbe essere un buon momento per mettere un brano musicale.
Bravo.
E poi ripartire un po'. Ci eravamo fermati sull'argomento, che comunque è interessante anche perché manca pochissimo, il 6 febbraio cominciano le Olimpiadi invernali, sì, e quindi magari si può comunque dare un po' uno sguardo a cosa ci si può aspettare, cosa si può auspicare o temere da questo importantissimo appuntamento che è qui fuori dalla porta di casa, come si dice. E un po' anche dentro, perché passano da sopra, quindi eccetera, eccetera. Quindi ne parleremo tra poco, ma adesso un po' di musica e poi torniamo qui.
Cool and the Gang su Rete 1, sono le 17:18, siamo in diretta da Poschiavo, da Casa Torre, dove c'è anche in corso una mostra di cui vi abbiamo già parlato, ma di cui vi torneremo a parlare. Stasera, tra l'altro, c'è un documentario di Valerio Scheggia, Binario di Ghiaccio, che verrà proiettato, ma anche di questo parleremo proprio con Valerio tra non molto, certo, perché stanno allestendo, forse avete sentito un po' di rumori, stanno allestendo la sala.
Sono state un paio di esplosioni.
Esplosioni, no. Sì, è un documentario molto interessante che parla proprio del Trenino Rosso, che un documentario che risale a qualche anno fa, ma che è sempre interessante vedere perché c'è tutto il lavoro che sta dietro, tutti i lavori, insomma, quelli invisibili che poi invece sono molto utili per il Trenino. Ma parlavamo di Olimpiadi poco fa e dell'impatto che possono avere anche qui, diretto e indiretto, insomma. Michela, dove eravamo rimasti? Aiutaci a riprendere il filo.
Allora, stavamo dicendo un po' della notizia delle ultime settimane relative al finanziamento, esatto, per la gestione ancora del traffico. Sembra veramente un
quello è il problema principale.
Giuro che non volevo.
No, però hai capito.
Per quanto riguarda invece il discorso Olimpiadi in generale, non ho la sensazione che sia un evento particolarmente sentito in Valposchiavo, di cui si sta parlando in maniera così da agenda d'attualità. Sicuramente saranno seguite, però forse come una qualunque altra Olimpiade invernale, mi viene da dire, non vedo tutta questa questo countdown, sì, da parte dei
Valposchiavini.
Dopo, ecco, ripeto, può essere una percezione mia, come del resto, e qui parlo invece da italiana, da valtellinese, diversa è la percezione di chi vive sul territorio rispetto a chi ovviamente organizza, chi parteciperà da spettatore, nel senso che un po' di preoccupazione da parte nostra c'è, di come verranno gestite a livello del numero importante di gente che arriverà e di come cambierà la vita in quelle due settimane. Per noi la vita continuerà normalmente, cioè ci alzeremo, verremo a lavorare, e quindi ecco, sicuramente è un evento importante che attira attenzione, però
grande portata. Marco.
Sì, non abbiamo, diciamo, un breakdown, una separazione, sì, solo per la Valtellina, no, dei numeri, no, di persone attese, ma sono attese 2 milioni di persone in generale, un bel po' di queste saranno qui, insomma.
Sì, Marco.
Infatti, continuando a parlare di traffico, poi a Tirano c'era in ballo la tangenziale di Tirano, che avrebbe portato un po' di respiro. Era stata programmata prima delle Olimpiadi, è stato cercato di realizzarla in tempo per le Olimpiadi, cosa che non è riuscita, per cui si teme il peggio in termini di traffico. Infatti gli spostamenti anche sul lavoro bisognerà vedere, mentre per quanto riguarda la Val Poschiavo ho fatto un articolo proprio di recente in questi giorni, c'è qualche ricaduta sui pernottamenti, ci sono alcuni alberghi che hanno registrato un incremento dovuto appunto alle Olimpiadi, qualcuno anche apre apposta perché sarebbe chiuso in quel periodo.
Ah, sì.
Qualche ricaduta positiva, se vogliamo, qua c'è.
Sì, qua sì. Ci sono delle stime, per esempio, dicevamo è difficile separare la sola Valtellina da tutto il resto, ma insomma le stime sono comunque un'attesa a 300-600 mila spettatori, quindi, che potrebbero venire in un comparto turistico che già ne conta tanto.
Sollecitato, sì.
Perché si parla di 4 milioni di presenze turistiche, un dato tra l'altro in crescita. Questo soltanto qui, provincia di Sondrio, quindi Valtellina più completa.
Sì.
Quindi molte zone sono già sold out da mesi, e evidentemente ci sarà un incremento, ed evidentemente questo peserà su una situazione che per il traffico è già un po' fragile, insomma.
Moreno Cortesi, tu adesso non ti facciamo parlare adesso perché non sei ancora in carica ufficialmente, però in vista della tua carica anche di responsabile, insomma direttore della regione Bernina, insomma il turismo e questi grandi eventi, anche altri eventi che poi ci sono nella zona, incidono sempre molto e bene, no?
Ma sicuramente il turismo è uno dei punti di forza anche della Val Poschiavo, e come ha anticipato Michela ci sono vari progetti in atto per riuscire a crescere in questo senso. Cresce però naturalmente sempre in modo sostenibile. La Val Poschiavo non punta su un turismo di massa, come recentemente affermato anche dal direttore di Val Poschiavo Turismo nell'articolo che ha citato Marco. Non ci sono le strutture per accogliere un turismo di massa e non è quello l'obiettivo. Quindi diciamo, a livello di Olimpiadi sicuramente ci sarà un effetto positivo sulle prenotazioni per quello che riguarda il periodo degli eventi. Si parlava più che altro di collaboratori, di giornalisti, comunque di operatori che alloggeranno in Val Poschiavo, però ecco, sarà secondo me più un effetto a corto termine. A medio-lungo termine possibile che a livello di visibilità comunque qualcosa anche la Val Poschiavo possa beneficiare. Però dal mio punto di vista la tipologia di ospite che segue un evento grande come le Olimpiadi non per forza sposa un po' i valori che trasmette e che vive la Val Poschiavo.
Ecco, comunque anche la Svizzera ci vuole riprovare con sì. Le Olimpiadi invernali. Il Consiglio federale ha appena approvato delle linee guide per fornire supporto appunto della Confederazione per un'edizione possibile dei giochi nel 2038. Sì, quindi facciamo ancora in tempo a abituarci a vederli. Forse. Tu sì.
No, ma anche
ma sai, qui si sta come d'autunno sugli sì. Alberi le foglie, per dirla proprio col poeta.
Esatto.
Quindi niente, insomma, vedremo, poi magari ci sentiamo per fare un po' il bilancio, a fatti avvenuti, ma insomma sarà sicuramente un evento molto importante che avrà delle ricadute straordinariamente positive e anche con qualche, diciamo, sì. Elemento di disturbo non trascurabile.
Abbiamo lasciato lì sul tavolo ancora un sì. Paio di argomenti. Uno era il rapporto con le altre valli, tipo la Val Bregaglia, come ci si gestisce qui nella Svizzera italiana, Danilo Nussio.
Io ho vissuto anche 7 anni in Val Bregaglia e conosco bene la Mesolcina, poi adesso collaboriamo molto con la Val Calanca per il parco Val Calanca, quindi posso dire che sono un privilegiato perché conosco molto bene anche le altre realtà. Sono tutte diverse e
si collabora?
Molto simili. Questa è una bella domanda. Noi cerchiamo di farlo sempre di più in Mesolcina con la nostra ditta di comunicazione e alcuni progetti li abbiamo fatti, parlo adesso a livello economico. A livello siamo lontani, io per andare in Mesolcina impiego 3 ore, impiego 3 ore di macchina, cioè non è come andare a Zurigo.
Sì, non puoi fare intere lavoro, le collaborazioni, alcune non si
alcune
può.
Alcune sì, ma altre volte bisogna viaggiare. La Bregaglia è diversa, è molto a rimorchio dell'Engadina, è più piccola, perché ha 1500 abitanti, compreso Maloja, quindi di fatto è una valle molto piccola. Ed è un'altra realtà.
Ci si dovrebbe parlare di più comunque, pensi?
Ma io in parte penso che ci si parli.
però sono veramente realtà molto diverse, molto diverse, e quindi non è che ci faccia una cordata per, mm-hmm. per conquistare chissà cosa. Non mi viene adesso un esempio.
Mm-hmm. Mi viene da possiamo parlare un po' della lingua?
Ah, sì, l'italiano.
Parliamo sempre Svizzera di lingua italiana, e non discutiamo, non abbiamo parlato ancora, credo, in questa giornata di trasmissione. No, allora, prima domanda, bruciapelo: la lingua italiana in Valposchiavo è in pericolo?
Io penso di no, tutto sommato. Quello che mi dispiace, tornando al discorso dei frontalieri, del rapporto con la Valtellina, è che noi parliamo italiano con i valtellinesi, quando io con mia madre ho sempre parlato in dialetto. E adesso si tende, fra valtellinesi e poschiavini, a parlare in lingua italiana mm-hmm. e non in dialetto, che tutti capirebbero.
Sì, ma perché,
questo è un po' un peccato.
Ma perché si perde in Valtellina il dialetto anche? O perché...
Si perde in Valtellina in parte anche da noi.
Uh-huh. Quindi non il dialetto, l'italiano stiamo parlando.
No, l'italiano secondo me non è a rischio. È chiaro che bisogna coltivarlo e bisogna sempre rivendicare. Cioè, io ho fatto tante campagne di... Ho sofferto molto, no? Quando la banca cantonale non aveva il sito web in lingua italiana, quando la ferrovia Retica non mandava i comunicati stampa in lingua italiana. Cioè, ho fatto veramente tante battaglie, posso dirlo, mm-hmm. e polemiche e quant'altro. È migliorato molto, quindi vuol dire che la lingua italiana è comunque più considerata.
Sì.
Anche in Gran Consiglio adesso abbiamo la traduzione simultanea. Finalmente.
Sì, in effetti la lingua è vitale, no? L'italiano in Valposchiavo è ancora molto vitale, non è una lingua che sta perdendo vitalità. I nuovi nati parlano italiano sostanzialmente, che è un po' un modo molto semplice di vedere se una lingua è vitale. Il dialetto invece?
Il dialetto secondo me tiene molto.
Sì.
Tiene molto, tiene di più nel comune di Poschiavo rispetto al comune di Brusio, sembra quasi, man mano che si avvicina all'Italia, tiene meno.
Sì.
No? Anche, forse per via anche di certi matrimoni, no? Con italiani, eccetera, eccetera. Però rispetto a altre realtà, vedo i miei nipoti a Lugano, qui tiene ancora il dialetto. Si fanno le riunioni in dialetto da noi. Mm. Il Consiglio Comunale di Brusio, il Consiglio Comunale di... Parlo dell'esecutivo, il Municipio di Brusio, il Municipio di Poschiavo fanno le riunioni in dialetto.
Quindi anche proprio...
Qui il legislativo, qui a Poschiavo, il Consiglio Comunale, come si dice in Ticino... di 20 persone si fanno le riunioni in dialetto.
Che qui avete, lo chiamate ancora Podestà, il sindaco qui
a Poschiavo si chiama ancora Podestà. Sì.
Che a un italiano suona un po' strano.
Assolutamente.
E il vice sindaco è luogotenente.
Luogotenente, mentre a Brusio hanno tradotto dal tedesco, da sempre si chiama presidente comunale, non sindaco.
Presidente comunale.
Invece la Bregaglia è stata brava con il nuovo comune di Bregaglia, il sindaco si chiama sindaco e il segretario comunale si chiama segretario comunale.
Ecco, invece in Valtellina il dialetto, così concludiamo, il sì. dialetto è ancora vitale? Sì,
allora,
si parla.
È un dialetto interessante perché quando ero ragazzo chi parlava il dialetto a Tirano, diciamo che è la città, mm-hmm. anche se fa 10.000 abitanti, il dialetto era visto un po' come la lingua degli ignoranti. Allora anche noi ragazzi l'abbiamo abbandonato, pur capendolo benissimo, perché io non lo parlo correntemente, però vengo in giunta e lo comprendo quando lo parlano qui a Poschiavo. È conservato di più in Alta Valtellina, per cui da Sondalo, Bormio, Livigno, eccetera, il dialetto lì è conservato. Però diciamo, per un valtellinese è facile capirlo, un po' meno magari parlarlo.
Michela?
No, io ho un aneddoto sul dialetto Pusciavin. Io ho portato mia figlia ai primissimi anni di vita all'asilo nido qui a Poschiavo. Mm-hmm. È tornata a casa parlando il Pusciavin.
Diversa.
Ed è una cosa che quando mettendo i pezzi di un puzzle mi ha detto: Danilo, correggimi, va miga dint chilo questo pezzo, mi sono commossa.
Cioè non ci entra. Senso, vuol dire.
E questo per dire che la lingua effettivamente è così, è qualcosa di un po' anche innato, nel senso che mia figlia a casa nostra familiare non ha mai sentito una parola di dialetto, qui lo sentiva e l'ha proprio assorbito come fosse cosa sua.
È anche affascinante.
E un'altra cosa, durante un'intervista dell'ex direttore di Valposchiavo Turismo, lui della Svizzera interna, la moglie siciliana, Quindi i figli, quando sono arrivati qua, anche loro si sono così affacciati al dialetto pushchavine, e mi raccontava che lo usavano come la loro lingua segreta. Cioè, quando non volevano farsi capire, parlavano tra piccolissimi, sì. Parliamo di 5-3 anni. E quindi questa cosa di questa lingua magica, così, è commovente.
Fra poco torniamo per l'ultima mezz'ora qui da Poschiavo.
A proposito di magie, vediamo il traffico
collegandoci con Mario Boldini a Vienna direttamente. Tutta la vita, questo è Lucio Dalla che abbiamo ricordato con questa bella canzone che così inneggia alla vita e esprime, sì, anche diversi lati, insomma, non sempre facili della vita. Allora, parlavamo dell'italiano, Sergio, sì, e c'è Piero, un ascoltatore che mi ha mandato un WhatsApp e dice: pensate che io invece da quando sento Savoia in radio ho cominciato a parlare come lui.
Oh, mamma mia.
E quindi parla bene, credo, perché tu hai...
Forse chiediamo a Piero di elaborare questo concetto. Capire se c'è bisogno di, sì, diciamo, assistenza specializzata, se è una cosa buona oppure... Se è un complimento, grazie.
Io credo di sì, credo, okay, di sì, perché mille. Insomma, poi anche Danilo è un fan dello svizionario, volevo citarlo, beh, perché insomma...
Facciamo bassamente pubblicità.
No, lo so, però è vero che parlando di svizzerismi e lingua italiana, Danilo, sei affascinato anche tu, insomma, da questi aspetti.
Sì, è una realtà che abbiamo anche qui, e ogni tanto, se si coltiva bene l'italiano, bisognerebbe usare il termine italiano corretto. Però poi siamo gente di confine sotto tutti gli aspetti, cioè confine politico, ma anche confine linguistico nei confronti del nord, e quindi certe parole, come dicevo prima, annunciarsi qui e vale per iscriversi e non c'è niente da fare, e così tanti, tanti altri esempi.
La comanda,
la riservazione.
Ma dicevi anche la tratta, dicevi, è un termine.
E secondo me la tratta in italiano ha un altro significato, la tratta.
Noi usiamo, a volte abbiamo il problema di maschile e femminili, il meteo, la meteo, all'epoca c'era il mail, la mail, ma adesso la mail sta vincendo.
La mail, il meteo, sì.
Tra l'altro non è neanche italiano.
Mentre con il linguaggio inclusivo, come siete messi qua con i media, con la stampa?
Insomma, tu vai a cercarti delle grane.
Sì, lo so, l'ho detto apposta. Marco, per linguaggio, nel senso, come trattate? Nel senso, scrivete le mail con buongiorno a tutto, con l'asterisco?
Ma nessuno le scrive.
No, ma io chiedo a dei giornalisti cosa pensano.
Devo dire che c'è qualcuno che ci scrive delle mail usando gli asterischi. Devo dire che sono imbarazzato per lui.
Sì. Io sono più o meno della stessa.
Ho tirato fuori un argomento tabù.
Nel senso, ci sono delle regole linguistiche, e finché sono quelle, usiamo quelle. Poi, se cambiano le regole, cambiamo anche il modo di scrivere.
Michele, anche tu hai avuto difficoltà a gestire?
Sta cercando di seminare zizzania all'ora di cena.
Sì. Non ce la farai.
Non ce la farò.
No, noi effettivamente riceviamo ogni tanto dei comunicati stampa con l'asterisco. Devo dire che non ha differenza. Personalmente non mi dà fastidio riceverli. Come linea però politica, linguistica del giornale cartaceo, noi continuiamo a usare
queste cose meravigliose che si chiamano maschile e femminile.
Maschile e femminile, okay. Laddove il femminile ormai è entrato di uso corrente, lo usiamo.
Certo.
Però ecco, rimaniamo sul...
Una linea di buon senso, potremmo definirla, all'alba delle... che ora è? Delle 17.40. Ci fermiamo un attimo perché abbiamo un ospite.
Sì, ecco qui. Aggiungi un posto a tavola. Abbiamo fatto esattamente questo con Valerio Scheggia.
Abbiamo un ospite.
No, ospite. Ospite puoi dirlo però.
Ospite si può dire. Valerio, allora, intanto tu ci hai raggiunto qui a Poschiavo perché questa sera... qui nella sala dove ci troviamo, con la sala della Casa Tor, faremo vedere un documentario. Qui c'è la mostra, che è una mostra itinerante che parte proprio qui a Poschiavo, che poi toccherà 6 località della Svizzera italiana, una mostra di fotografie degli archivi della RSI. Ci sono centinaia di migliaia di foto negli archivi della RSI, ne abbiamo scelte alcune della RSI sul territorio, a partire dagli anni 60, quindi sono foto anche molto...
RTSI.
Era RTSI all'epoca. Sono anche foto molto commoventi che fanno vedere un territorio cambiato, fanno vedere persone che in alcuni casi non ci sono più, che sono diventate molto grandi nel frattempo e che erano invece bambine. Ma tu, diciamo, come ciliegina sulla torta, ci porti un documentario che tu hai realizzato. E di che cosa si tratta?
Allora, è stato un pensiero, intanto 10 anni, questo documentario è 10 anni, e per cui per festeggiarlo ho detto mi sembra un momento migliore durante una mostra fotografica che ripercorre un po' la storia della RTSI. perché non presentare anche un documentario che ricorda comunque un qualcosa fatto qui a Poschiavo e soprattutto che parla del trenino, il trenino rosso che percorre questa valle, che ancora oggi salendo ho detto ma che bella è la valle, perché veramente è una virgola di bellezza che io al tempo quando ho fatto il documentario ero così concentrato sul treno che non pensavo alla bellezza della valle, nonostante che la stessi guardando e la stessi vivendo per 5 mesi, perché mi sono fatto adottare direttamente da Stefano Foppoli, che è il gerente del ristorante, ristorante stazione, no? Chalet stazione, che è ancora lui con Serena, insomma, ci hanno ospitati con il cuore in questa avventura e che ha dato il frutto che è quello che riguarderemo stasera.
Di che cosa parla questo documentario? Anche perché noi invitiamo evidentemente la popolazione della valle, insomma, qui di Poschiavo e della valle, a venirlo a vedere direttamente qui alla Casa Toro, ma per chi non può vederlo adesso, di che cosa racconta?
È ancora sul Play, si può vedere sul Play,
sì.
Ma allora il documentario è interessante perché racconta non quello che il turista può vedere dai finestrini, ma come fai ad arrivarci. Cioè come fa a vivere questo, che non è un trenino turistico to cure, è un treno di servizio, per cui non si può mai fermare. E con il fatto che non si può mai fermare c'è qualcuno che lavora notte e giorno perché questo possa avvenire. E noi siamo stati un po' croce delizia delle persone che abbiamo coinvolto, dal capotratta Stefano Crameri e a tutti gli altri ragazzi che hanno fatto con noi questo documentario, che abbiamo noi raccontato la loro vita. Abbiamo raccontato quello che in pratica è come se avessimo spiegato un backstage di quello che, come fa a funzionare il binario, infatti i binari di ghiaccio, perché è un treno che arriva fino a 2300, quasi 300 metri, si può così chiamare, e dove poi Bruno, che era il capoposto, c'è ancora?
È in pensione.
Ah, in pensione, infatti.
In pensione, ma c'è ancora.
Ok, perfetto. E, insomma, la frase mitica di Bruno fu come mai non vai a Tirano, e fanno troppo casino, troppo caos, e io pensando a Bruno che viveva su da solo al passo abbiamo capito che il nostro personaggio è lui, e infatti poi chi sarà questa sera lo ricorderà, perché comunque è nel documentario in lungo e largo, e per chi avrà modo di andare a rivederlo sul Play potrà ancora riguardarsi questo documentario che parla di questo backstage. Molti, sai qual è la cosa che mi stupiva? Che ci sono persone che dicono ma fare il treno al Bernina costa. Ma costa, cioè, la gente non si rende conto cosa vuol dire far andare un treno in questa valle o su queste montagne, proprio la gente non si rende conto, per cui è un costo totalmente giustificato sempre.
Sì. Domani spediamo Axel Belloni proprio sul treno, avrà sì. L'occasione di viverlo oggi.
Ma per punizione.
Ma per punizione, e magari ci raggiungerà proprio un macchinista in pensione che è passato qui in questa giornata, sì. E ci ha detto passerò a trovarvi.
Diremo appunto ad Axel Bellone, così impari a essere giovane e bello.
Esatto.
Okay, ti mandiamo sempre nei posti.
Non solo per il nome.
Allora dunque, diamo l'appuntamento per chi è qui e lo volesse venire a vedere, sì. Qui nella sala dove c'è anche la nostra mostra che si chiama Una Storia, quindi la mostra fotografica con immagini della all'epoca era RTSI, adesso RSI sul territorio, alle 20:30 qui possiamo visionare il documentario appunto
alla presenza
di Valerio Scheggia, la presenza del regista, quindi Binari di Ghiaccio, l'entrata è gratuita, se invece non potete venire qui, ma se partite adesso arrivate, da dovunque sì. Siate, se non potete venire qui sappiate che sul Play RSI lo trovate.
Sì, quindi abbiamo la conferma.
Ecco, quindi sappiate anche che se ci scrivete, siete curiosi, ci scrivete un WhatsApp e possiamo mandare il link.
Sì.
Bene, detto questo,
ascoltiamo una canzone e poi facciamo un tour giro. Finale del, esatto. Del tavolo e poi ci salutiamo per oggi.
In diretta da Poschiavo, la Rete 1, ancora fino alle 18 o poco meno, poi torneremo, lo diciamo già adesso, domani dalle 9 e 10 saremo di nuovo in diretta da qui per tutta la giornata di domani praticamente fino alle 18 e poi sabato mattina e domenica mattina con l'Ora della Terra e la Domenica Popolare sempre qui a Poschiavo. Qualcuno si sta divertendo con l'italiano, le cose che si dicono in Svizzera e invece in Italia è diverso, tipo a dipendenza o a seconda.
Sì.
E poi gerente e gestore, ci citano questi due esempi.
Il mio preferito è chinarsi sul problema.
Che non ci
che
si
secondo
china.
Me che è una cosa che fa tantissimo ridere, perché tu ti immagini questa cosa ti può succedere mentre stai chinato sul problema.
Sì.
Che sei una delle, però è un pencher sur le problème.
È un francesismo.
È un francesismo.
Je comprends
bien.
Allora, grazie di essere stati qui, a voi ospiti, perché insomma è sempre un piacere, abbiamo chiacchierato a lungo, abbiamo toccato e stuzzicato un po' di curiosità e
ci siamo chinati
su alcuni temi, ci siamo chinati su alcuni temi. Guardate la RSI, ascoltate la RSI, faccio una domanda dritta a Michela Nava in questo caso.
Io come dicevo
non potete dire di no.
No, io come dicevo sono una fan soprattutto dell'aspetto informativo.
Sì.
Falò per me è un programma di riferimento, quindi sicuramente.
I vostri concittadini tiranesi guardano la RSI, Marco?
Ma oddio, mi è sbloccato un ricordo. Quando ero ragazzo, sì, c'erano i film, era in prima serata senza pubblicità, era una roba pazzesca.
È più o meno così ancora adesso. Abbiamo un po' di meno.
Sì, forse c'è solo tra il primo e il secondo tempo.
Noi
se ci sono
avevamo il film il sabato sera e poi c'era il telefilm il venerdì. Adesso vi dico una roba che vi dimostra quanto sono vecchio, ci capiremo solo io e Danilo. Sì. Andavamo a vedere il Medical Center col dottor Gannon, partivamo da Faido per andare a Irolo perché c'era mio zio che aveva il televisore, perché il televisore non è che c'era dappertutto, c'era quello che aveva il televisore. E noi partivamo venerdì sera, andavamo a vedere il dottor Gannon con una serie che si chiamava Medical Center a Irolo da mio zio.
Mentre Moreno Cortesi, che è il più giovane della tavolata, come si relaziona con il nostro ente?
Ma io sono cresciuto comunque con la TSI quando ero bambino, ricordo particolarmente Scacciapensieri da bambino ovviamente, dopo le notizie, dopo la meteo aspettavo quello, poi col passare degli anni ovviamente tutto quello che riguarda l'informazione e mi sono sempre piaciuti anche i giochi a quiz. Ho avuto
anche la
fortuna di partecipare in due occasioni.
C'era uno più bravo di lui, vero?
Sì, facile. Quello non posso dirlo al momento. No, e poi assolutamente anche il settore sportivo, ovviamente seguendo tanto lo sport. Armando Ceroni, ovviamente un idolo per noi amanti dello sport. In generale, ecco, tutta la RSI ha sempre fatto parte del mio quotidiano. Direi.
Parte del tuo mondo, come diceva un vecchio slogan.
Assolutamente.
Danilo, tu invece vorresti un gritty media o solo un gri media?
No, va bene così. È chiaro che ho fatto parte anche 4 anni del Consiglio regionale della Corsi e quindi si sono trattati anche questi temi che ogni tanto ci si dimentica del grigione italiano.
Ce l'ha detto qualcuno, devo essere sincero.
E quello anche lì noi siamo sempre lì a ricordare che quando si dice il Gran Consiglio non vuol dire che sia il Gran Consiglio ticinese, magari il Gran Consiglio retico.
Ce ne sono tipo 26 di Gran Consigli.
Esatto, ma io sono nato con la televisione italiana, prima di tutto, quando non c'era ancora in Valposchiavo la TSI. E poi naturalmente ho vissuto tutto dall'inizio in poi la TSI e i miei amici valtellinesi ogni tanto mi ricordano perché seguivano anche loro la televisione svizzera e si ricordano del Gambarogno che giocava in Serie B piuttosto che il Pregassona e la Federale Lugano, queste quando c'erano addirittura 4 squadre professioniste nel boom economico di pallacanestro.
Era l'epoca in cui anche Aldo, Giovanni e Giacomo guardavano la televisione svizzera, infatti si sono ispirati.
È vero, per molti
sketch.
È stata anche la prima televisione in lingua italiana a colori, questa è una cosa che è stato il momento di massima gloria italica per la televisione.
Quindi è bello quando i valtellinesi mi ricordano, giocavo al Neuchâtel Xamax, no?
Ci ha giocato anche qualche giocatore famoso.
Credo che giochi ancora, io sono ignorante in materia sportiva, gioca, ditemi che gioca ancora.
No, Neuchâtel, no, ma sono
il
passati.
Posto esiste ancora per...
famosi. Grazie Danilo Nussio, grazie Moreno Cortesi, Marco Travaglia e Michela Nava di essere stati qui con noi. Ricordiamo il documentario di stasera alle 20:30 qui a Casa Tor a Poschiavo, Binari di ghiaccio di Valerio Scheggia, che è ancora qui tra noi, sta testando le ultime questioni tecniche, ma è tutto pronto per vivere questa serata qui a Poschiavo.
Quindi musica, poi avremo meteo e naturalmente l'appuntamento con l'attualità.
Buona serata da Sergio Savoia e Danny Nauseo.